Grazie, io ringrazio l'Associazione Centro Viola Torre e il suo presidente Vito Monaco anche per aver voluto svolgere in questa sede del rettorato, presso l'Ostelli, questa riflessione di oggi che certamente cade prudentemente e opportunamente dopo il momento della tensione elettorale, che inevitabilmente e forse strumentalmente ha acuito il dibattito pubblico sul tema oggi oggetto, come è stato ricordato, di accertamenti giudiziari della trattativa. Ma ovviamente nel portare il saluto, l'apprezzamento e il compiacimento dell'Ateneo, è certo che ci troviamo di fronte ad un tema complesso, articolato e oltremodo spigoloso, laddove diciamo la portata e la valenza dell'argomento complessivo, che è quello delle condotte pubbliche e individuali ovviamente rispetto all'intreccio mafioso, evidentemente espone considerazioni e riflessioni non solo di ordine propriamente giudiziario, laddove la magistratura è chiamata ad accertare le responsabilità penali dei singoli e quindi a dichiarare la verità processuale. Qua in qualche modo tendono a confondersi e a realizzarsi le riflessioni e a concretizzarsi le riflessioni di due aspetti che finiscono coevamente con sovrapporsi. Da un lato l'accertamento processuale, da un lato la ricostruzione a vantaggio di un giudizio penale, dall'altro evidentemente il dibattito, lo studio legittimo, la riflessione, la considerazione di ordine storico e di ordine sociologico. Non è detto che la ricostruzione storica e sociologica coincida sempre con la ricostruzione processuale di un fatto. Anzi, il più delle volte avviene il contrario e comunque certamente non possiamo sempre parlare di una coincidenza perfetta tra i due aspetti. Certo, un dato va ribadito, che qualunque sia il punto di origine dell'analisi, sia essa l'analisi processuale, sia essa l'analisi storico-sociologica, il denominatore comune di entrambe queste posizioni sta ovviamente nella determinata volontà e nel determinato lavoro di interdizione, oltre che di repressione, evidentemente, e quindi di condanna del fenomeno mafioso e di ogni forma di malavita organizzata. Questo è certamente alla base. Ma perché oggi si realizzano sensibilità diverse? A mio modesto avviso c'è anche una considerazione abbastanza banale, se volete, che certamente proviene da chi come me è cittadino, lettore di giornali e di libri, ma non per questo diciamo esperto della materia. La considerazione è il fatto che il primo maxi processo che segna, almeno a mio avviso, il momento di start-up, di inizio di una nuova e diversa sensibilità e di un nuovo e diverso modello di conoscenza del fenomeno mafioso, con una presa di posizione forte e determinata dello Stato nei confronti della mafia, diciamo, fa far riconoscere su una linea di partenza comune tutti coloro che evidentemente sentono ed avvertono come un dovere pubblico e sociale la lotta alla mafia. Porto l'esempio a me molto vicino, che è quello della risonanza magnetica. Dice, ma cosa c'entra la risonanza magnetica con la trattativa Stato-mafia? Ognuno poi si ricollega ai modelli che più conosce. Immagino quel momento, quella stagione che segna veramente il punto di clivaggio tra un momento storicamente confuso e un nuovo momento in cui una parte importante, significativa della società e della comunità comincia a prendere coscienza, consapevolezza e si schiera contro la mafia, riconoscendosi nelle premesse e nelle conclusioni del maxi processo. Dicevo, intendo quel momento come la funzione che il magnete svolge rispetto agli atomi di idrogeno quando il paziente viene sottoposto a una risonanza magnetica, cioè tutti gli atomi si allineano, tutti gli atomi si allineano e sono coerenti l'uno con l'altro. Poi, man mano che l'induzione delle correnti evidentemente si sussegue a seconda delle esigenze legittime di formazione di un'immagine o della ricerca di una patologia, i gradienti cominciano a scomporre e a sfasare questi atomi rispetto al loro vettore uniforme. Ma questo non perché la posizione vettoriale dell'uno o dell'altro sia irrilevante o non significativa rispetto alla ricostruzione della verità, che è la verità diagnostica, ma quanto perché ciascuno di essi svolge evidentemente o è sollecitato a una funzione e a un riconoscimento diverso, l'uno e l'altro complementare rispetto al tema fondamentale della verità, che in quel caso è una verità clinica, che in questo caso evidentemente è una verità che si sovrappone sul piano che prosegue dell'accertamento giudiziario e sul piano invece della ricostruzione di una fase importante della storia recente, una fase che anch'essa si confonde tra il trascinamento della cronaca e la costruzione della storia, e che quindi evidentemente inevitabilmente poi dà adito a posizioni differenziate, a dispareri e comunque certamente alla legittima pretesa di chi il fenomeno studia e approfondisce in termini storici, di studio giuridico e sociologici, di rilevare rispetto a questi stessi temi alcune differenziazioni e alcuni posizionamenti che maturano, diciamo, sul piano della ricostruzione e sul piano delle conclusioni, che come ho detto possono essere diverse anche dalle premesse e poi dalle conseguenze di un accertamento processuale. L'accertamento processuale è chiamato a riconoscere responsabilità individuali e reati effettivi e documentati, non ad emettere giudizi storici. Esistono gli studiosi, esistono le università, esistono le associazioni, esistono gli istituti di ricerca che inseriscono il dato in qualche modo tecnico del risultato giudiziario all'interno di un contesto complessivo di natura storica, di natura sociologica e di studio del diritto. Ecco, io credo che oggi siamo proprio in presenza di questa complessiva e differenziata rappresentazione vettoriale, tale che evidentemente poi, diciamo, finisce questa stessa per produrre risultati mediaticamente rilevanti, che poi sono quelli che vengono ad essere proposti all'opinione pubblica, perché sono quelli che più attraggono in termini di sollecitazione. A me quindi piace vedere in questa dialettica che ravviva in senso critico, diciamo, l'impianto complessivo della lotta antimafia. A me piace vedere in questo, diciamo, una evoluzione di questo percorso, una fuoriuscita dai paradigmi tradizionali, in qualche modo la ricerca di un rilancio sul piano dell'interpretazione, sul piano dell'analisi di un fenomeno che la magistratura deve continuare ad affrontare e a punire sulla base delle risultanze processuali, e che la comunità, la società, gli studiosi per primi hanno il dovere di leggere in una chiave critica e con un approccio evidentemente articolato ed interdisciplinare. Certamente quello che va evitato e quello che però non va neanche, diciamo, brandito come un'arma che possa tacitare alcuno, diciamo, è il ricorso al dire che qualunque posizione che possa apparire differenziata o critica rispetto, diciamo, al paradigma generale sia per ciò stesso illegittima o improponibile. Questo non può accadere soprattutto laddove maturi all'interno di una istituzione, all'interno di una palestra della formazione, dell'educazione, della ricerca, dell'analisi, che è la scuola e che è l'università. Fermo restando il rispetto fondamentale, vorrei dire essenziale, per il lavoro di tutti e di ciascuno, a condizione che quel lavoro sia convergente verso l'obiettivo finale. Ovviamente, fermo restando il tema che i doveri istituzionali degli uni e degli altri e l'approccio metodologico degli uni e degli altri sono per definizione differenti e differenziati, ma non per questo delegittimabili l'un l'altro da chiunque. Ecco, io credo che questo libro contribuisca certamente a chiarire una posizione autorevole e rappresentativa, ma che non necessariamente anticipa o è chiamata ad anticipare conclusioni processuali. Tutt'altro. Quella è una situazione pendente. Questa è una situazione che rappresenta l'esito importato di una lettura dei fenomeni, così come si deve, diciamo, a chi nella lettura dei fenomeni e dell'analisi dei fenomeni sulle loro premesse giuridiche fa un elemento di studio e di collocazione sociale. Ecco perché, diciamo, io sono particolarmente contento che oggi il Centro Pialatore abbia deciso proprio nell'università di porre l'accento su questa che appare una diatriba contemporanea, ma che in realtà, a mio avviso, ravviva il comune senso di opposizione, il comune senso di opposizione al fenomeno mafioso. Quindi io Lello, scusarmi se ora dovrò fare un'altra presentazione al piano di sopra e poi continuare la giornata di lavoro, quindi scusandomi con tutti voi per l'assenza, diciamo, assolto queste scuse, vorrei quindi far sì che questa riflessione di oggi pomeriggio possa contribuire al ristabilimento complessivo di un dialogo che fa bene al senso civico, che fa bene alla interpretazione intelligente del senso etimologico dei fenomeni, senza iscrizioni preconcette a questa o a quella teoria, perché non esistono due teorie. Esiste un ancoraggio unico, ideale e sostanziale, che è quello della lotta alla mafia e dell'essere contro la mafia. Ma certamente sono convinto che nessuno, diciamo, può pensare che esistano bollini azzurri, rossi o verdi che in qualche modo attribuiscono gradualità e gradazioni all'interno di questo perimetro che dobbiamo auspicare essere sempre più grande, sempre più inclusivo e sempre più ragionevole, confermando ancora una volta e rappresentando non solo sostegno ma assoluta stima e apprezzamento per chi in prima fila combatte poi contro i crimini più gravi, quelli che producono sangue e sofferenza, e quindi mai venir meno, diciamo, quella tensione, come se eccidi e stragi potessero essere in un colpo solo cancellate o dimenticate. Non poniamo mai più le premesse perché questo avvenga, ma facciamo sì che ciascuno nel suo ambito istituzionale e culturale abbia fino in fondo diritto ad esprimere la propria opinione e a portarle avanti con convinzione e in dialogo franco e leale. Grazie e buon lavoro.